Pace e bene, cari fratelli e sorelle, ben trovati nei nostri punti luce. Inizia il meraviglioso discorso della montagna, ecco, il Vangelo delle Beatitudini. Diamo così un piccolo squarcio, una piccola occhiata proprio sulla struttura del Vangelo secondo Matteo. Anzitutto Matteo scrive il suo Vangelo per una comunità composta soprattutto da persone che arrivavano dal giudaismo. Struttura questo Vangelo e gli dà un cuore. Il cuore di tutto è Gesù che viene presentato come il Messia atteso, come colui che porta a compimento, reinterpreta, consegna il cuore della legge di Dio, dell'alleanza con lui. Ma questo Messia però viene rifiutato dal suo popolo, paradossalmente. Ecco, il Vangelo di Matteo è organizzato nel cammino ovviamente di Gesù, dalla sua nascita fino alla morte e risurrezione. E in cinque grandi discorsi, ecco, primo di questi cinque è appunto il discorso della montagna che inizia al capitolo 5 e finisce al capitolo 7, che vi consiglio di leggere e rileggere più volte perché qui c'è la carta d'identità di Dio e del cristiano, è veramente meraviglioso. Oggi inizia proprio con le beatitudini e nel discorso della montagna notiamo subito che Gesù va su un monte, si siede. E già questo è un elemento molto importante perché se vi ricordate sul monte Dio diede i 10 comandamenti. Qui sul monte Gesù siede, atteggiamento di maestro, e attenti, non dà una nuova legge, quasi che i comandamenti fossero aboliti, ma la reinterpreta, ci dona il vero senso dei comandamenti, dell'alleanza con Dio. Con lui è arrivato il regno di Dio, con lui è arrivata la possibilità che Dio regni, sia il Signore della nostra vita. Lui è venuto ad aprirci le porte del cielo e ci riconsegna la vera legge. Se ci fate caso, ci sono le folle, ma soltanto i discepoli si avvicinano, cioè si mostrano disponibili alle sue parole, per cui le beatitudini, a un certo punto per viverle, dobbiamo aprire il cuore a Gesù, altrimenti rimangono aria fritta. E non ci entriamo, non le capiamo, non le viviamo perché sono più che una nuova legge, una condizione, sono un frutto di una relazione con Dio. Ed è martellante questo ritorno della parola beati, beati, potremmo tradurla felici, appagati, interiormente sazi, profondamente gioiosi, questo beati che risuona più e più volte. Vedete, le beatitudini non ci dicono soltanto delle azioni da fare, né tantomeno sono delle pie idee così da ascoltare, ma ci parlano sia di un dono che ci viene fatto, ma di atteggiamenti. Ecco, vedete, noi per conoscere una persona davvero, non ci possiamo fermare né soltanto alle parole e né soltanto alle azioni. Una persona la conosci davvero dagli atteggiamenti, cioè da quelle azioni che abitualmente fa nei momenti non ufficiali. Ecco, le beatitudini ci parlano di atteggiamenti, quindi di una qualcosa che parte dal cuore e diventa azione, che abbraccia la totalità della persona. Le beatitudini ci mostrano anzitutto il volto di Gesù, perché Gesù è il beato per eccellenza che rende beati, è lui il vero povero spirito, è lui che ha pianto, è lui il più mite della terra, è lui che più di tutti ha avuto fame e sete della volontà di Dio, è lui il misericordioso, è lui che è stato perseguitato per fare la volontà di Dio, ma è lui che ha vissuto tutto questo con la consolazione di Dio nel cuore e ci ha detto: io vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Dopo questa doverosa introduzione, tuffiamoci un po' nelle beatitudini. Ecco, la prima beatitudine è la porta d'ingresso, cioè noi non possiamo capire le beatitudini né viverle se non passiamo dalla prima. Tutte le beatitudini, se ci fate caso, sono al futuro, cioè ci dicono che saranno pienamente compiute quando saremo in Dio, in cielo, in paradiso, dove sarà piena la comunione con Lui. Ma la prima è al presente, quindi ci dice che questa beatitudine, questa comunione con Dio, questa relazione profonda inizia dall'oggi. Allora dobbiamo capire bene la prima, perché ci dice Gesù: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Abbiamo visto che il regno dei cieli è questo dono meraviglioso per cui irrompe Dio nella storia, per cui Dio vuole regnare nel cuore di ciascuno di noi, in cui il Signore viene a proporci, a offrire la sua signoria, perché sia Lui il Signore del nostro cuore, sia Lui ad inabitarlo e a riempirlo dei Suoi doni. Allora, chi sono questi poveri in spirito? In greco qui si indica il mendicante, colui che chiede, beato chi chiede lo spirito, beato chi è povero, chi mendica lo spirito, perché suo è il regno dei cieli. Vedete, la beatitudine, la pace inizia dalla relazione con Dio. Il povero in spirito è colui che si riconosce bisognoso, colui che chiede a Dio il suo spirito. Gesù dice che il Padre non dà lo spirito a tutti, ma a quelli che glielo chiedono. Io penso, chiedo la grazia per primo di essere più povero in spirito, di davvero riconoscermi bisognoso, di chiederglielo con tutto il cuore, di non presumere mai delle mie forze, delle mie capacità. Il contrario del povero in spirito è il pieno di spirito, è il tronfio, l'orgoglioso, il presuntuoso, colui che pensa di non aver mai bisogno di niente e di nessuno, che fatica terribilmente ad aprire il cuore, che a chiedere aiuto, anzitutto a Dio, con il quale si ha una relazione, giusto una relazione di fare qualcosa per Dio, in cui è Lui che offre, ma di Dio alla fine tutto bisogno non ce l'ha, ma anche nei confronti degli altri. Ecco, la persona umile, povera, che sa chiedere, si affida, sa ascoltare, sa lasciarsi aiutare. Ecco, è molto bello, povero in spirito. Ed è beato perché suo è il regno dei cieli, in lui c'è la presenza di Dio, gli apre il cuore, Dio si riversa in lui. Da qui possiamo capire tutte le altre, perché se ho Dio nel cuore, ecco che diventano possibili sia sperimentare la sua consolazione, sia avvertire in noi la sua presenza, e sia riorientare, cambiare ogni atteggiamento della nostra vita. Perché vedete, prima di arrivare agli altri, una cosa importante. Dalla relazione con Dio dipendono poi le relazioni con le altre persone. Se io non ho una buona relazione con Dio, una giusta relazione con Dio, non riuscirò ad amare fino in fondo gli altri, non riuscirò a donarmi, a perdonare fino in fondo. Dunque, mancherà sempre qualcosa. Se guardate la ragnatela, una ragnatela la potete rompere da tutte le parti e il ragno la rifà, ma c'è un filo che se tagliate quello si smonta. Ecco, così è la relazione con Dio. Se non è buona, se non è autentica, si smonta tutta la nostra vita. Quindi i poveri di spirito hanno in loro la presenza di Dio. A questo punto sono beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Ecco, questa beatitudine del pianto, ci sono anche dei pianti inutili, dei piagnistei capricciosi. Qui, si tratta di piangere, di soffrire per la sofferenza degli altri. Pensate a Gesù che piange su Gerusalemme perché? Perché non l'accoglie, quindi piange per il peccato di Gerusalemme, o piangi di dolore per un'incomprensione, perché vieni maltrattato, perché vedi attorno a te la sofferenza, non sei indifferente alle pene degli altri, o piangi per il lutto, ti fai compagno di strada di chi soffre. Allora chi sa piangere, che è una cosa grande, saper piangere, saper. Veramente il pianto ci prepara ad accogliere qualcosa di più grande, avere un cuore vivo di carne. Sei beato perché, perché sarai consolato. Ecco, inizia già ora in te la consolazione di Dio che sarà piena in cielo. Beati i miti perché avranno in eredità la terra. Ecco, la persona mite è la persona che sa affrontare tutto con forza, con amore, ma senza violenza. Il contrario del mite è la persona aggressiva. È la persona impositiva, è quello che vuole ottenere tutto con le sue forze, che si impone e che pretende. Per carità, potrai anche guadagnare qualcosa, ma perdi la terra. Cos'è questa? Erediteranno la terra. Per un ebreo era la terra promessa, era immagine e ombra dello Spirito Santo, come a dire con la mitezza, erediti qualcosa di più grande. È davvero forte chi impara a lottare contro se stesso, ad affrontare con fermezza le cose, ma senza violenza, a non rispondere mai al male con il male. Quello è davvero forte. E ancora, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Ecco, qui la giustizia, si intende, come nella maggior parte proprio della scrittura, se ricordate, una giusta relazione con Dio. Beato chi ha fame e sete di una giusta relazione con Dio, beato chi ha fame e sete di fare la volontà di Dio, che mette al primo posto la ricerca della volontà di Dio, che vuole fare ciò che lui è gradito, che vuole veramente conformarsi a lui, che vuole vivere secondo il suo progetto. E la volontà di Dio è il bene e la salvezza di tutti. Dunque capite che la persona giusta è quella che cerca una giusta relazione con Dio e cerca la salvezza, il bene di tutti gli altri. Beato chi ne è affamato, che mette al primo posto la ricerca della volontà di Dio a tutte le altre preoccupazioni. Vedete, Gesù fa entrare la storia nella fase finale, ci apre le porte del cielo. Allora, beato chi mette al primo posto il cercare la sua volontà, cercando di viverla. Dio ha un progetto di salvezza e di bellezza per tutti, beato chi lo cerca, beato chi non vive così casualmente la sua vita, ma cerca il piano di Dio, cerca una relazione vera con Lui, cerca di andare oltre i suoi limiti, oltre i suoi peccati, e beato perché sarà saziato. E subito dopo abbiamo beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Ecco, molto bella qui la misericordia, vedete? In Dio la misericordia non è soltanto un sentimento, né tantomeno è soltanto l'azione del perdono, perché se la limitassimo all'azione del perdono, noi potremmo anche pensare a Dio che è come un despota, un tiranno, ma concede il perdono proprio per dimostrazione della sua forza, come astuzia del potente, così potente che per far vedere che comanda, perdona. Ma non è così. Nella scrittura, nell'Antico Testamento, ci sono tante parole che esprimono la misericordia, ma ve ne dico due che sono le principali. Raham, che significa viscere, utero, quindi la misericordia di Dio è qualcosa che lo prende dal di dentro, è la compassione, la compartecipazione alle pene, alle sofferenze, alle vicende degli uomini. Due, Chesed. Chesed significa fedeltà, fedeltà all'alleanza, quindi bontà, agire benevolo. Dio è fedele, buono, è fedele a se stesso, è fedele alla sua bontà, al suo progetto d'amore per noi. Dunque Dio sente, avverte e agisce con bontà nei nostri confronti, cioè Dio è misericordioso, non fa il misericordioso, è proprio la sua natura. Allora, beato chi usa misericordia, chi alimenta dentro il cuore sentimenti di compassione, che cerca di scusare gli altri, chi cerca di perdonare sempre e comunque, di andare oltre, di costruire ponti. Perché? Perché troverà misericordia. Ecco, l'immagine di Dio che la misericordia sua è infinita, ma nel giudizio, in un certo modo, possiamo dire che Dio applicherà a noi tanta misericordia quanta noi ne avremmo voluto applicare agli altri. Matteo è l'unico che mette questa beatitudine, Luca non c'è. È quasi come se ci volesse dire che il discepolo di Gesù deve somigliare davvero Gesù al figlio di Dio, dunque a Dio. Se ogni essere umano è immagine di Dio, il discepolo però è sua immagine e somiglianza in pienezza quando perdona, ama, compatisce come Dio. E ancora, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Ecco, il puro di cuore è colui retto, sincero, è colui che non ha doppia faccia, doppio intento, sapete, colui che ha il doppio interesse, doppio fine, colui che si mostra ciò che non è. Il puro di cuore è anche colui che coltiva purezza nel cuore, che non guarda l'altro come oggetto di possesso, che non si lascia macchiare anche da, non solo da sentimenti, ma da desideri anche cupi, da desideri sporchi, colui che vede nell'altro un tu da amare, beato colui che agisce con rettitudine, con sincerità. Perché beato? Perché vedrà Dio. Arriverà a contemplare Dio in pienezza. E già ora inizia a riconoscere Dio negli altri e in quell'amore che prova per gli altri. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Molto bello che qui la parola in greco è i facitori, chi fa la pace, tipo i bambini. Facciamo la pace, cioè la pace non è qualcosa così di stantio, di acquisito una volta per tutte, è qualcosa da fare, da costruire. E a volte per costruire pace c'è da sporcarsi le mani, c'è da ricevere ingratitudine, c'è da soffrire. Ma beato chi costruisce ponti, chi mette da parte il suo orgoglio e cerca la comunione con tutti. Perché? Perché sarà chiamato figlio di Dio, che cerca di aiutare le persone a riconciliarsi con Dio, a stare in pace con Lui e tra loro. E infine la beatitudine per chi è perseguitato a causa della giustizia, cioè per fare la volontà di Dio, per seguire Gesù, è perseguitato, è maltrattato, è insultato, è perseguitato. che paradossalmente diventa il segno che stiamo camminando sulla buona strada, perché amare, portare la verità, annunciare la bellezza del vero, donarsi, scomoda, scomoda, e questa scomodità la paghi con la persecuzione, la presa in giro con i compagni che ti piano per bigotti i colleghi, che non ti capiscono le amiche, che ti insultano e ti ridono dietro gli amici della compagnia, che prendono in giro il bambino che va a catechismo e i compagnetti. Bene, beati voi, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Dunque coraggio, non ci scoraggiamo mai quando per fare del bene incontriamo persecuzione, perché quello può essere un segno grande che stiamo camminando secondo il cuore di Dio. E concludendo con una piccola storiella, c'era un monaco missionario che è tornato a casa sua dopo 30 anni di missione, sbarcò dall'aereo e non trovò nessuno ad accogliere se non l'anzianissima madre con un fratello. Nel frattempo sbarcava un famoso cantante accolto da centinaia di fan e lui nel suo cuore che pensa: ma signore mio, ti servo da una vita, non trovo nessuno. Ed era un po' dispiaciuto. La notte fa un sogno come un bambino, vede Gesù che gli sorride e gli dice: figlio mio, perché sei triste? Signore mio, sono tornato a casa e non ho trovato nessuno. E Gesù che gli sorride, lo abbraccia e gli dice: non essere dispiaciuto, perché ricorda, tu a casa tua ancora non sei tornato, vedrai cosa ti sto preparando in cielo. Dunque coraggio, solo Gesù ci offre, ci propone, ci dà la vera beatitudine, la presenza di Dio nel cuore. Chiediamo a Dio di far nostre queste parole perché diventino atteggiamenti e azioni di tutta la nostra vita. Pace e bene.